capitolo 18. Leggiamo pochissimi versi. Dal verso 9, 18, Evangelo di Luca, verso 9. Dio sia lodato. Disse ancora questa parabola. Per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Fin qui la lettura. E desidero prendere con l'aiuto del Signore l'espressione in bocca al fariseo, che recita così: «Io non sono come gli altri, e neppure come questo esattore o pubblicano», è la stessa cosa. Sapete, le tasse, pagarle non rende felice nessuno, però bisogna pagarle. Le opere sociali che lo Stato fa, i soldi li deve prendere. Io non sono come gli altri. Salirono, dice Gesù, per pregare. Il desiderio iniziale era buono. È sempre buono quando qualcuno ci dice: «Perché non preghiamo il Signore?». Di solito i nostri desideri sono sempre buoni. Quasi, specialmente quelli spirituali. Soltanto il problema consiste che non riusciamo a tenere questi desideri spirituali nel loro giusto perimetro. Non ci riusciamo. Quando veniamo al culto, vi faccio un esempio banale, siamo tutti animati di buoni desideri, tutti. Addirittura però rinunciamo a questi buoni desideri non appena sentiamo pregare qualcuno che non ci garba. Ma prega proprio lui? Ci sono quelli che vengono al culto per osservare, ma non per partecipare. Osservano come predica il pastore, come testimonia quel fratello o quella sorella, come fa la preghiera. Ma non eravamo venuti al culto per pregare? In un attimo scompaiono questi buoni desideri. Non durano neanche il tempo del culto. Pensate un po'. Neanche il tempo del culto durano questi buoni desideri. La speranza insoddisfatta fa languire il cuore, ma il desiderio realizzato è un albero di vita. Gloria a Dio. Ripeto, la speranza insoddisfatta fa languire il cuore, ma il desiderio realizzato è un albero di vita. O se noi realizzassimo il desiderio di pregare giustamente, l'avversario tremerebbe. Veramente, l'avversario tremerebbe. Vedete, l'avversario non ha paura quando noi parliamo. Non ha nessuna paura. E in un certo senso non ha paura neanche quando cantiamo. L'avversario ha paura quando noi preghiamo. Ha paura. C'era nel mio paese una persona semplicissima. Sentite il fratello testimoniare, che non sapeva né leggere né scrivere assolutamente. E in paese li deridevano. Però il padre e la madre erano persone normali e lui si era convertito veramente al Signore. E praticando in una casa cosiddetta nobile, lui cercava con la sua semplicità di testimoniare del Signore. E questa donna disse: ma che dovete parlare? E lui disse queste parole: donna Tizia e Caio, ci vogliamo inginocchiare io e lei in questo momento? Prendete una sedia, che ci appoggiamo alla sedia e preghiamo il Signore. E facciamo una cosa: a chi risponde Dio vuol dire che è nella verità. E si era messo per pregare. Ha detto quella donna, ha incominciato a tremare: no, 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 per favore, non pregare, perché Dio risponde a te. Dio risponde a te. Guardate quest'uomo, l'ardente desiderio che Dio parli all'uomo che si accosta, subito vacilla, viene meno. E sapete chi fa da maestro in questa preghiera? La parola io. Infatti dice così: aveva iniziato a pregare bene. Oh Dio, ti ringrazio. Che bello quando iniziamo la preghiera dicendo così: oh Dio, ti ringrazio. Subito devia: io non sono come gli altri. Allora la preghiera esce fuori strada. C'è devianza spirituale. Io. Ma aveva ben iniziato a pregare. Molti sanno pregare per un certo momento e poi deviano. Deviano da quella che è la parola di Dio, perché subentra il proprio io. Ecco che dice: io non sono come gli altri. Dove l'io domina, dove l'io signoreggia, dove l'io la fa da padrone, c'è soltanto presunzione. C'è soltanto presunzione. Ma forse Dio non sa quel che noi siamo e quel che facciamo. Dio non lo sa. Glielo dobbiamo ricordare noi. Prima che la parola giunga sulle labbra, tu la conosci. Che necessità c'è di ricordarglielo? Perché Preghiamo in questo modo forse perché vogliamo distogliere lo sguardo di Dio da quel che noi siamo veramente e da quel che noi facciamo. Quanta presunzione. Signore, ti ringrazio che io non sono come quello lì o come quella lì. Per carità, io nel momento in cui noi ci mettiamo in una posizione del genere, noi ci mettiamo al posto di giudice. Giudichiamo. L'ho detto altre volte, quando i miei figli erano piccoli e qualche anziano nella chiesa testimoniava, ma pure gli altri ragazzi, no? Un giorno parlavano di una sorella, altri ragazzi, non la chiamavano col suo nome. Sapete, i ragazzi, non c'era cattiveria, c'era un nomignolo. E i miei figli a casa non si potevano permettere, non si dovevano permettere. Perché? Perché quella era una sorella, era un fratello. E i fratelli vanno amati, ma più che amati i fratelli, perdonatemi, vanno rispettati. Perché dal momento che dobbiamo amare i nemici, non è scritto amate i vostri nemici e coloro che vi perseguitano. Allora, se dobbiamo amare i nemici, tanto più i fratelli. Ma permettetemi di aggiungere alla parola amore la parola rispetto. Il rispetto, sì. Il rispetto. Ma il rispetto non per la posizione sociale. Non per la posizione sociale. Magari, e lo dice Giacomo, no? Se uno dovesse entrare con giacca e cravatta, ben vestito, quello deve essere una persona per bene. Ma le persone ci devono stimare come uomini o per quello che siamo? Non so se l'altra volta ve l'avrò detto. In una rivista Ligure della Liguria, adesso una piccola rivista, un giorno un conte si domandò, era scritto, pure il nome c'era, però dove l'ho letta io non riportava il nome, ma le persone mi stimano perché sono conte o per quello che sono, uomo. Allora una mattina si mise abiti da straccione, andò al solito bar, si presentò un caffè. E chi lo calcolò? Ripeté la seconda volta, un caffè, e nessuno gli badò. E poi vedeva che persone che erano venute dopo di lui li servivano con sorrisi. E la terza volta disse, un caffè, finalmente. Dopo tre volte gli servirono il caffè e lo bevve il caffè, tornò a casa e rimise gli abiti di conte e ritornò allo stesso caffè. Disse, appena entrò, buongiorno signor conte, come state? Che si dice? Un caffè. Immediatamente lo servirono. Però il conte non bevve il caffè. Prese il caffè e lo versò sui suoi bei vestiti. Su tutti i suoi vestiti versò il caffè. Tutti rimasero sbalorditi. E dissero, signore, disse lui, io non sono un pazzo come voi potete immaginare. Sono io, sì, sono proprio io. quello che poco fa sono entrato da straccione. Allora, siccome voi stimate più i vestiti, è giusto che sia il mio vestito a sorbire il caffè. Salutò e se ne andò. Questa è la società. E questo si verifica, ascoltatemi, nelle case, negli uffici pubblici. Ascoltate, diceva la rivista, si verifica negli ospedali e si verifica persino nelle chiese. Che vergogna. L'altro giorno a Roma, diceva uno di famiglia, c'era un handicappato che a un certo momento era menomato, si fece tutto addosso, pioveva, nessuno che lo ha aiutato. Ed era vicino alla porta della sanità. Sapete perché? Era un barbone. Se caso contrario fosse stata un'altra persona, Don Ci, Don Giovanni, Don Gaetano. Sapete perché? Perché l'io ci domina e a volte domina anche le nostre comunità. Così facendo, però, voglio avvertirvi, possiamo perdere la sua presenza. Ecco, è entrato un uomo che ha bisogno. È entrato un uomo che ha bisogno. Era in una frazione e mi disse qualcuno: ma come fai ad andare a prendere quella donna anziana che quando entra nella macchina la puzza si sente a distanza? E io ho detto: io la vado a prendere perché lei mi ha chiesto che vuole pregare insieme a noi. Vuole pregare insieme a noi. Quando noi diciamo io non sono come gli altri, vuol dire che l'io, l'orgoglio nostro, ci sta signoreggiando. E possiamo perdere la presenza di Dio. E non solo possiamo perdere la presenza di Dio, ma la misura di giudizio di noi stessi. Noi misuriamo sempre gli altri con un certo giudizio e siamo indulgenti verso di noi. Noi misuriamo i figli degli altri con un giudizio, ma siamo categorici quando misuriamo i figli degli altri. Guardate che dice San Paolo: poiché noi non abbiamo il coraggio di classificarci e confrontarci con certuni che si raccomandano da sé, i quali però, misurandosi secondo la loro propria misura e paragonandosi tra di loro stessi, mancano di intelligenza, sono senza giudizio. Potete leggere secondo Corinzi, capitolo 10, verso 12. Cioè, perdonatemi, allorquando noi ci misuriamo da soli, dove l'io domina, consentitemi un vocabolo, siamo stupidi, siamo privi di intelligenza, non siamo intelligenti. E chi pensa di stare in piedi, stia attento a non cadere. Quante volte io ho sentito, nella comunità, nella chiesa, i miei figli non sono come i figli di Tizio. Mia figlia non è come la figlia di Tizio. Poi Dio permette certe cose, che ci si arriva col muso nella porcheria. E poi dicono spesso: aiutami, ma come faccio io ad aiutare una persona in cui l'orgoglio domina, non lo può aiutare neppure il Signore. È scritto. Ci sono state persone nel corso del mio ministero, sia a Cacure che a Cosenza, no? Qualche persona che non mi ha chiesto scusa. E io ho detto a qualcuno, io sono preoccupato, perché fratello Loria? Sono preoccupato per l'anima sua, perché si è dimenticato di chiedermi scusa. Non ci scherzate col Signore. Se vi accorgete di avere sbagliato, dite, fratello, sorella, mi vuoi perdonare? E non lo fate quando vi dovete accostare alla cena del Signore. Perché allora conferite alla cena del Signore un potere tale che non ha. La cena non purifica nessuno. Così diceva il fratello Fotino a un monaco una volta. Disse, frate, secondo te, senza né lei né voi, la Santa Cena salva o no? Quello ha detto, certo, l'Eucaristia salva, ma che state dicendo? La Santa Cena non salva nessuno, sono i salvati da Gesù che devono accostarsi alla Santa Cena. Non è giusto, eppure non aveva fatto un giorno di scuola. Siamo senza giudizio, allorquando ci paragoniamo con gli altri. Avete capito? Abbiamo capito. Allora quando ci paragoniamo con gli altri siamo privi di giudizio. E quando la testa non funziona ci sono guai nella vita sociale e nella vita spirituale. È una trappola del nemico in cui spesso cadiamo tutti, non cadete, cadiamo, stiamo attenti. Mi ha colpito molto tempo fa quello che per caso ha detto una donna di spettacolo dopo la morte del marito da cui si era separato. Guardate queste parole. Il mio ex marito non ha mai parlato male di nessuno. Possibile che voi non avete parlato male di qualcuno? E dicevo ai miei figli, per favore, i fratelli vanno amati e rispettati. I fratelli vanno amati e rispettati. E ancora oggi lo fanno. E per me è una gioia. Se vogliamo trovare difetti, ce ne stanno difetti. C'è una fiaba antica che dice che l'uomo porta due bisacce. Una davanti e l'altra di dietro. La bisaccia che sta davanti è piena dei difetti degli altri e la bisaccia che sta di dietro è piena dei propri difetti. Si vedono sempre i difetti degli altri e mai i propri difetti. Come può prosperare una comunità? Ma io vi dico addirittura come può prosperare un matrimonio. Quando il marito accusa la moglie e quando la moglie accusa il marito. Non cadete in questa trappola. E non dite mai è tuo figlio, veramente è nostro figlio. L'abbiamo fatto insieme. È nostro figlio. È bello così, no? Vedete, mi diceva qualcuno un giorno, ma tu sei il pastore e tu devi giudicare. Io non devo giudicare. Chi era in presenza di voi due? Non c'era nessuno. E l'uno diceva, quello che dico io è la verità. Poi rispondeva l'altro, quello che dico io è la verità. Avete torto tutti e due, andatevene. E cercate la faccia del Signore. Questa posizione di giudicare sempre gli altri è sintomo di una condizione spirituale talmente errata, sbagliata, che incide negativamente su noi stessi e su quelli che ci sono stati affidati. Che triste se un pastore dovesse parlare male di un altro pastore. È una tristezza. Se un fratello dovesse parlare male di un altro fratello, se hai da dirgli qualche cosa, vai, glielo dici. Glielo dici. Sapete, secondo me tu sbagli. Ma non metterti la tromba e suoni i difetti degli altri. Guarditi i tuoi difetti. Una volta un fratello mi disse: io ti vorrei dare un consiglio. Io da te consiglio non accetto, gli ho detto. E perché? Sei superbo, e chiamami come vuoi. Io, quando tu imparerai a lavorare, per quanto lavoro io, ma molti anni fa, quando tu farai quello che io faccio, allora dammi consigli. Tu non fai nulla e vieni a dare consigli a me. Perché l'io domina. Poi dice nella preghiera: poi come quel pubblicano lì, proprio no. L'avete fatto mai questa considerazione? Poi come quella sorella lì, io non mi ci paragono. Ma chi ti senti di essere tu? Ma chi sei tu? Ci sentiamo sempre migliori degli altri. Invece, ascoltate, lo dice San Paolo, se ci esaminassimo noi, la nostra vita andrebbe nel verso giusto, così dice. Se noi ci giudicassimo da soli, se noi fossimo sempre i giudici di noi stessi, se noi addirittura fossimo dei giudici attenti di noi stessi, non saremmo mai giudicati. Non saremmo mai giudicati. Perché guardate, le nostre azioni, quel che noi facciamo, le nostre azioni sono lo specchio di quello che noi siamo veramente. C'era qualcuno che è venuto al campeggio, mi diceva che tutto si poteva fare senza soldi una volta. Allora mi ha chiamato un fratello molto serio e mi ha detto: fratello Loria, non stare a sentire a quell'uomo. Un'altra volta c'era un giovane della comunità e io ero seduto vicino alla porta del campeggio e quello incominciava a vantarsi, a dire cose. Io non ce l'ho fatta più, ho detto: Signore, non credete a quello che vi ha detto questo giovane, perché non è vero, il 99,9%. Se volete sapere chi siamo noi, lo sappiamo soltanto stando davanti a Dio. Pregando veramente, non recitando. Quando si prega veramente e non si recita, noi sappiamo chi siamo. Ma a proposito, noi che siamo qui stasera, chi siamo? Disse un discorso che faceva un uomo di Stato con un uomo religioso. Uno dei due disse: sono un verme. Sono un verme. Ma noi chi siamo? Voi sapete, la citate il vostro pastore, la domanda che lo spirito maligno ha rivolto. A volte noi viviamo un cristianesimo per imitazione. È un cristianesimo per imitazione, non potrà mai sconfiggere le forze del maligno. Quando noi viviamo la nostra fede realmente e preghiamo, il diavolo treme. Viviamo di ricordi e di imitazioni. Ascoltate, pretendiamo dagli altri e noi non siamo quello che pretendiamo. Preghiamo e molte volte non abbiamo la risposta alle nostre preghiere. Ve lo siete mai chiesti? Io è un periodo che me lo sto chiedendo. Signore, perché tu molte volte non ci rispondi? Parliamo bene, nel senso che predichiamo bene, ma non vediamo quei risultati che ci aspettiamo. Pensiamo di conoscere, ma in realtà non conosciamo nulla, perché in effetti non sappiamo chi siamo noi. A questo punto ci dobbiamo chiedere e farci una domanda che Gedeone pose all'angelo di Dio: dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato? Perché non ci sono più quelle meraviglie? Sapete perché? Perché cerchiamo di spostare l'attenzione sempre sugli altri. Le colpe sbagliano gli altri e non sbagliamo noi stessi mai. Ma è mai possibile una cosa del genere? Non è possibile. A volte il mancato nostro progresso spirituale, invece di ricercarne le colpe dentro di noi, il marito le dà alla moglie, la moglie al marito. Nella Chiesa molto spesso i fedeli danno la colpa al pastore, nell'opera al presidente delle assemblee di Dio. Lo fanno veramente, voi ridete magari, ma l'hanno fatto. Lo fanno, me l'hanno detto. Tant'è vero che l'altro giorno nell'ultimo Consiglio Generale ho detto: ascoltate, non c'è bisogno di spendere tutti questi soldi a viaggio, siccome quando c'è da prendere una decisione importante, molti di voi si tirano indietro. Sapete che facciamo? Facciamo il Consiglio Generale per conferenze, così risparmiamo 4 o 5 mila euro, perché sono 20 persone che viaggiano. Perché questo? Perché c'è paura di affrontare la realtà. La realtà va affrontata, miei cari. Noi non ci conosciamo e poi pretendiamo di conoscere gli altri. Siete sicuri che se qualcuno uscendo da questo luogo vi offenderà? Siete certi della vostra reazione, che sarà una reazione cristiana? Io non ne sono certo. Sto per avviarmi alla conclusione. Un uomo, un pastore, una comunità avevano un concetto errato di se stessi e dicevano a Dio: io sono ricco. Io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. La risposta di Dio è stata: tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, cieco, nudo. Ti consiglio di comperare da me. Ci dimentichiamo persino che siamo uomini, che siamo individui. E ci dimentichiamo che siamo individui in possesso di un corpo naturale. Infatti il salmista dice: egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. Sapete che quando abbiamo contezza, consapevolezza di quello che siamo veramente, Dio ci può rialzare. Dio ci può sollevare. Allora quando noi
abbiamo coscienza delle nostre debolezze, abbiamo coscienza dei nostri peccati, abbiamo coscienza della nostra superbia, abbiamo coscienza del nostro orgoglio, allora Dio ci può sollevare. Egli, dice Anna, rialza il misero dalla polvere e lo solleva il povero dall'etame per farlo sedere con i principi del suo popolo. Se vi ricordate i versi del capitolo 3 ai Filippesi, mi pare che Paolo elenchi 8 io. Io ebreo, io così, io colà, e alla fine dice, prendo una spazzola e dice, sono tanta spazzatura. Dio ci cerca questa sera, e Dio sempre ci cerca, non solo questa sera, no? L'io che è causa di tante rovine, di tanti flagelli, di tanti lutti. Che succederebbe se un marito dicesse a una moglie o viceversa, cara, ho sbagliato io? Che succede? Finiscono subito i litigi e finiscono le discussioni. Che succede in una chiesa se chi sbaglia riconosce di avere sbagliato? No? Io non sono come gli altri, abbiamo detto. Ma noi dobbiamo rimuovere il nostro io, perché il nostro io è, qualcuno l'ha definito, egoarchico, vuol dire egoarchico, comando io, non comandiamo noi. Non comandiamo. E addirittura un io del genere diventa idolatra. Alcuni adorano se stessi. No, miei cari, in Cristo Gesù ci sia nella nostra vita la giusta dimensione di noi stessi. E se ci paragonassimo, se non ci paragonassimo per nulla agli altri, risolveremmo tanti problemi. Dio vi benedica in Cristo, benedetto in eterno.